Vorrei ancora oggi rispondere a una sorella, se possibile, è una nuova sorella che ha bisogno di un po' di consigli. Si chiama Graziella e dice: buonasera, sono Graziella, vi seguo su YouTube con piacere. Sono cattolica e vorrei sapere come pulirmi dalla religiosità. Grazie e benedizioni.
Grazie Signore. Graziella, come sono cattolica, vorrei sapere come pulirmi dalla religiosità.
E ammiro questa sorella che chiede così sinceramente, molto onesta, come mi posso pulire dalla religiosità?
E sai, Gesù ha chiamato un lievito, eh? È un lievito che devi toglierti. Dio ha creato l'originale, Cristo, il Vangelo, il vero cristianesimo. Il diavolo c'ha l'imitazione.
Mm-hmm.
Cioè, ogni banconota vera c'è la banconota falsa. La religione sarebbe la banconota falsa del diavolo.
Sì, però pochi credenti riconoscono che hanno spiriti religiosi che li disturbano. E purtroppo è facile cadere in questa trappola.
Perché se tu non vieni a contatto con la verità vera, e tu non sai di essere religioso, pensi di essere nel giusto.
Mm-hmm, mm-hmm.
Un fariseo non sa di essere fariseo. Un uomo umile non sa di essere umile. È così, no?
Vero, sì, vero.
E allora, la prima cosa, ne abbiamo già parlato oggi, è, diciamo, liberarsi dalla bugia della falsa Madonna, che la Madonna è una parola sconosciuta nella Bibbia, e anche la cosiddetta regina del cielo. Vai a Geremia 7, per cortesia.
Sì.
La regina del cielo non è la vera Maria, la madre di Gesù, è un'imbrogliona, uno spirito. Geremia 7,18 devi andare.
Geremia 7,18.
Sì, poi devi andare Primo Timoteo 2.
I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare libazioni ad altri dei, per offendermi.
Capisci? Quindi
è il Signore che parla qui.
È il Signore che parla. Cioè, praticamente, oggi apertamente certe chiese adorano la regina del cielo, la Madonna. La regina del cielo è già nella Bibbia, sono altri dei che chi la adora offende Dio.
Wow.
Va bene?
Offende Dio.
Offende Dio. Quindi diteglielo a quelli che adorano la Madonna, regina del cielo.
Mm-hmm.
Va bene, Primo Timoteo 2,5. Poi andiamo a Matteo 12 poi.
Primo Timoteo 2,5. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.
Ecco, un'altra ripulita religiosa è che Madonna, falsa Madonna, non è una mediatrice, ma neanche la vera Maria è la mediatrice. Beh, abbiamo letto Primo Timoteo 2,5, c'è un solo Dio, un solo mediatore. Uno non vuol dire due, non vuol dire uno più la Madonna. Un solo mediatore, dice Cristo Gesù. Matteo 12,46-50. Continuiamo con la pulita.
Matteo
la ripulita
12,
religiosa.
46-50. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: tua madre e tuoi fratelli sono là fuori, che cercano di parlarti. Ma Gesù rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre.
Quindi in tutto il Vangelo, da quando Gesù iniziò, ricevette lo Spirito Santo, Gesù smise, va bene, e suppongo che prima lo faceva, non la Bibbia non lo leggiamo, ma suppongo che chiamava Maria madre, suppongo, okay? Però nel Vangelo non la chiama mai madre. Perché? Perché Dio sapeva già che aveva fatto un idolo, la madre, la madre, la madre, la madre, e Gesù è un bambolotto con ciucciotto lì in braccio come un bambolottino, è un'idea assolutamente satanica. Gesù è seduto sul trono, la Madonna non è in cielo a tenere Gesù in braccio, è una bugia del diavolo. Madonna è una santa, sì, come Pietro, come Paolo, ma vediamo nel Testamento che non l'adorava, non la venerava, era lì insieme alle altre donne. Atti capitolo 1, capitolo 1, capitolo 2, lì dice che Maria e le altre donne erano lì che adoravano, punto. Non adoravano a Maria, non la veneravano. Quindi queste sono imbrogli del diavolo.
Sì.
Quindi, Signore Gesù, quindi sappiamo chi è allora questa presunta Madonna. E sapendo che non è la vera Maria, di conseguenza può essere solo uno spirito, ingannatore. come tanti falsi cristi e falsi profeti, Matteo 24, 24, 1 Corinzi 11, 14, ripeto, Matteo 24, 24, studiatelo voi, 2 Corinzi 11, 14, Gesù dice, spiriti ingannatori, diavolo si traveste da angelo di luce e da Maria, da Cristo, eccetera. Non li seguite, non li venerate. Andiamo a Luca 12, guarda. Non li venerate.
Amen.
Non fatevi ingannare. Vi guidano fuori dal seminato della Bibbia. Attenzione al lievito, dicevo prima. Quando il lievito entra dentro è difficile separarsene. Luca 12, 1.
Luca 12, 1. Nel frattempo la gente si era riunita a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri. Allora Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli, guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia.
Va bene, i farisei che sono religiosi, e qual è il problema? Ti mettono lievito. Che lievito? Lievito religioso.
Cosa significa lievito religioso?
Lievito è la dottrina. Va bene? Il lievito è la dottrina, Gesù lo spiegò in un'altra scrittura, il lievito è la dottrina dei farisei. Cioè tu quando vai ad ascoltare un religioso ti mette la dottrina nella zucca e diventi protestante, diventi cattolico, invece che essere cristiano, diventi cristiano Geova, di Geova, cristiano mormone, cristiano cattolico, protestante, no, perché no? Perché non c'è scritto nella Bibbia. Gesù non è Gesù Cristo il cattolico, Gesù Cristo il protestante, il mormonico, no, è Gesù Cristo il Salvatore. Luca 14, 33, così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, cioè rinunciare alla religiosità, non può essere mio discepolo. Luca 14, 33. E rinunciare a tutto, a cominciare con la religiosità. Grazie Signore.
Amen.
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 Va bene. Poi c'è un'altra lievito religioso da liberarsi, che quando ti prende sto lievito, prova a separare il lievito dal pane. Il pane gonfia e toglie il lievito. Non è facile.
No.
La gente che si siede in panca a scaldare panche, prende il lievito protestante o cattolico e si gonfia. Io sono meglio dei protestanti. Perché? Perché sono cattolico, viceversa. Mm-hmm. E non riesci più. Ti convincono questa gente che sei meglio, perché non sei perfetto, ma sei meglio. A chi l'ha detto che sei meglio? Perché sei nella chiesa giusta. Ma Giuda era nella chiesa giusta. Anania e Safira.
È vero, sì.
È una grande bugia, quella delle riunioni, la bugia delle riunioni di preghiere religiose. La preghiera è giusta, ma il diavolo, siccome il diavolo non può dirti non pregare, è logico, è scritto. Allora dice prega di più, extra, sempre prega. E i fessacchiotti ci cadono. E pregare come pregava Gesù, mentre camminava, mentre andava, mentre guariva, mentre lavorava, mentre operava. Giovanni 17, Gesù prega, tutto un capitolo, come prega? Parla. Le ripetizioni sono solamente per i pappagalli. Fa scappare gli atei. Qual è l'ateo che viene a ripetere con me una mormorazione religiosa? Quindi è una grande bugia quella delle riunioni e delle preghiere religiose. Le riunioni sono bugie. Suonano bene, ma sprechi tutta la vita a riunirti. Riunioni, attraverso questa bugia delle riunioni religiose, il diavolo ha paralizzato quasi tutta la Chiesa mondiale, ha sostituito i comandamenti di Dio. Ci sono comandamenti, Marco 16, 15, vai a evangelizzare, Matteo 18, sì. 19 e 20, vai a evangelizzare, Atti 1, 8, vai a evangelizzare, Atti 5, 42, vai a evangelizzare. Li ha sostituite con una dottrina demonica che si chiama riunione religiosa. Non ci cadere. E questa è un'altra lavata. Matteo 18, 20, cosa parla? Va bene, di nuovo sul tema della bugia delle riunioni oceaniche, 10.000 cristiani in Africa, chiese con 1.000-2.000 fedeli, che ci fanno le a scaldare 2.000 panche? Bruciate quelle panche e andate a evangelizzare. Come la prima chiesa, non servono le false riunioni oceaniche di oggi, che sono solo delle grandi sceneggiature che non producono niente, tranne che un culto di personalità, il grande guaritore che guarisce, il grande profeta che fa cosa profetizza niente. profeti del nulla. Matteo 18:20, vai Matteo 6, Matteo capitolo sì. 6. Matteo 18:20 dice: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E Gesù ha predicato e evangelizzato 5.000, 10.000, sì. Ma per caso, capitavano lì, mica li manda via, no? Li ha anche sfamati. Ma non è che aveva un cimitero chiamato edificio cattolico protestante, dove ogni settimana andare lì e non ti dimenticare i soldi. Ogni settimana. Io ringrazio Dio che non c'è l'edificio. Ringrazio Dio che Gesù c'è la nostra. Io quando non avevo una radio, tu cosa facevo io, Angela, tutti i giorni?
Predicavi. Evangelizzavi.
Dove?
Nelle case, nelle scuole, nelle università, nelle chiese, dappertutto. Nelle
ogni
strade.
Ogni giorno?
Ogni giorno.
Ogni giorno?
Ogni singolo giorno. Non era l'occupazione principale.
Avevamo un edificio settimanale?
No.
Non lo voglio, odio, è anticristo, è un'invenzione satanica. Non c'era nella Bibbia. Ci sono un tempio in Israele dove si andava una volta all'anno, si andava a portare sacrifici, soldi, le decime, eccetera. D'accordo. Però Dio l'ha tolto di mezzo perché il tempio era diventato un idolo. Matteo 6, 5 al 7.
Matteo 6, 5. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno.
Qual è il premio?
Che sono visti.
Che gli battono le mani. Oh, ecco, predica bene dalla finestra. Che bella croce attaccata al collo. E qual è il tuo premio? La foto, il selfie. Quel selfie è il tuo premio per l'eternità.
La gloria che ricevi.
Avanti.
Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
Hai capito? Chiudi la porta. Perché se tiene la porta aperta, questa è la mia chiesa, la porta è aperta a tutti. Falso! Entreranno anche i diavoli. Chiudi quella porta quando preghi. Chiudila! Se no entrerà il governo e ti farà sposare quelli che sono perversi sessualmente. Ti obbligherà a pratiche, perché ti dà l'8 per 1000, quanto danno per 1000 questi giorni? A me è mandato, a me è sempre 0 per 1000. Arriva il governo e dice, tu devi sposare questi qui, devi sposarli, ma non è matrimonio così, capito? Non devo neanche essere troppo preciso, che di questi esempi, sai, non è, capito, di questi tempi. Va bene? Quindi invece chiudi la porta, Gesù pregava a porte chiuse, sul Monte degli Ulivi, nessuno sapeva che andava là a pregare. Chiusa la porta, per paura dei giudei, chiudevano le porte. E chi l'aveva aperta? I farisei. Va bene? E quando preghi cosa devi fare? Verso 7.
Verso
7.
Prega? Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.
Capito? Oggi la maniera che certe religioni pregano. È lo stesso come nella Bibbia, oh Baal, ascoltaci, oh Baal, perché non ci senti? Ci sono dei falsi capi religiosi che dicono bisogna litigare con Dio, spingerlo ad ascoltarci. Ma no, poveraccio, cambia mestiere, vuoi fare l'imbianchino, scusa. Cosa vuoi litigare con Dio?
Ai, ai, ai.
Ma per cortesia, attaccati a un tram. Uno che mangi, un capo religioso va in giro a dire tutti vanno in cielo, tutte le strade portano a Dio. Questo induismo lo sentivo io quando ero in India, già in India, capito? Induismo con la croce, chiamato cristianesimo. Con Dio non si litiga, con Dio non ci si mette, con Dio ci si sottomette, si sta zitti, si ascolta, si ubbidisce e Lui quando vuole ci benedice e ti benedice. E ti benedirà, non vai da Dio, io sai chi sono io sono il tuo rappresentante, ma per cortesia, davanti al giudizio, al tribunale di Cristo, vedremo chi rappresenta questo qua. Alleluia, alleluia. Atti 7,48, tu l'hai letto, no? Dio non abita in templi fatti da man d'uomo.
Sì.
Vai Primo Corinzi 3,16. Allora, Dio non abita in edifici fatti da man d'uomo, lo dice qui Atti 7,48. Loro lo leggono e dicono, non abita in edifici? E allora facciamo un edificio. Ma c'è scritto che non ci abita. Ma sì, ma mi ha detto il mio capo col pennellino, con l'acqua, ha detto che è ok. E segue il tuo capo col pennellino lì. Primo Corinzi 3:16
dice: non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
Guarda, il cristianesimo religioso di oggi non assomiglia neanche lontano a quello della Bibbia, non ci assomiglia neanche lontano. E nella zuppa ci metto anche tante chiese protestanti di oggi che sono, sì, sono peggio di tante altre, sono diventate uguali alle chiese morte. Sono lì, quelli adorano le statue di qua e loro adorano le panche e gli edifici di là. Matteo 23 cosa dice? Qui c'è un'altra bugia. Il culto, che la chiamerò il culto della personalità religiosa. Oggi quasi tutte le chiese sono nel culto della personalità. Non è, te lo dicono, ma guarda i frutti. Matteo 23, 8 a 11 cosa dice?
Matteo 23, 8. Ma voi non vi fate chiamare rabbi.
Rabbi vuol dire insegnante.
Perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.
Ok, quindi va bene. Quindi che tu sia un pastore, un prete, un insegnante. Va bene? Quindi questo può essere un insegnante, può essere un pastore, può essere un prete, va bene, può essere un rabbi. Però non deve diventare un diploma, non deve diventare un'etichetta, etichetta anziano, profeta. Perché quando ti sei messo un'etichetta ti sei innalzato sopra gli altri che l'etichetta non ce l'hanno, altri ai quali dovresti lavare
i piedi.
Non ti mette l'etichetta dottore, ingegnere, anziano di chiesa o profeta. E gli altri? E gli altri inferiori? No! No! Gesù è venuto, ha lavato i piedi e ha detto, vi ho dato un esempio affinché lo facciate gli uni gli altri, io sono in mezzo a voi, ha detto in Luca 22, ha detto sono in mezzo a voi come colui che serve. Tu ti metti un'etichetta qui, profeta, ma per cortesia, tutti che hanno lo Spirito Santo possono profetizzare se si danno una mossa. Tutti abbiamo il dono di evangelizzazione di apostoli se ci diamo una mossa. Ma se ci sediamo col di dietro paralizzato, su una panca paralizzata, in una chiesa paralizzata, questo non è darsi una mossa. Questo è mettere il piede nella cassa da morto. Va bene? 9.
Matteo 23, 9. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, poiché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli.
C'è gente che vuole essere chiamato padre. Io sono il padre. Chi te l'ha detto a te? E sai, una volta parlavo con un prete, stavo facendo le scritture, diceva, scritture, cosa dice la scrittura? Siete fuori binario. Questo qua, guardate le scritture, sto prete, vedete il sacrestiero lì. Guardate le scritture, dice, chiude la Bibbia, fa beh, ma dopo tutto non è che... sì, dice così, però in fondo siamo noi che scriviamo la Bibbia. Ah sì? Come ha detto, scusi, dopo che sono rinvenuto dallo shock. Come ha detto? La Bibbia è scritta dalla Chiesa, quindi noi tutto quello che scriviamo nei concili, eccetera, quello è, insomma, la Bibbia viene modernizzata. Mi sono scosso la polvere dei piedi, me ne sono andato. Povero cieco, guida di ciechi, orbo. Sei arrivato al 10?
Sì, 10. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo.
Ma il maggiore?
Ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore.
Va bene, quindi il messaggio di Gesù, per chi ha un orecchio da ascoltare, oggi pochi hanno un orecchio. Le orecchie ce n'hanno due, per ascoltare neanche uno. Aprite le vostre banche delle chiese, va bene? Aprite le vostre banche e andate ad... siate di benedizione, aiutate i fratelli intorno, perché se veramente siete maggiore, l'essere maggiore non è perché c'hai le banche, essere maggiore perché apri queste banche, va bene, che sono del nemico, e distribuite, invece di stare lì a raccattare, che non sapete più dove metterli. Ero a Roma nel 78, così mi pare, e stavo parlando, stavo evangelizzando un uomo, e mi fa, sai cosa è successo qui, la nostra religione qui, letto sul giornale l'altro giorno, dice che si sono comprati 900 appartamenti sulla via Nomentana. Mi ricordo ancora le parole. Capito? La religione statale, con i soldi dell'offerta, dei missionari che dovrebbero dare a me, perché ero un missionario, niente, non se ne parla neanche. Va bene. Si sono comprati 900 appartamenti e si avevano aumentato. Perché? Perché non ne hanno missionari. E c'ero io. Ma a me non mi ha dato niente. Niente. Ogni tanto qualche prete buon cuore mi dava un'offerta, una volta singola.
E da parte sua, non da parte,
da parte
della
sua,
chiesa.
E poi il vescovo gli ha detto non lo fare più.
Sì, sì.
Come testimone di Gia. Testimone di Gia sono così. Loro offerte proibite. Non si danno elemosine. Mandi i mendicanti a lavorare. E le offerte a Brooklyn, che non hanno abbastanza broccoli. Devono tutte le offerte a Brooklyn, Nova York. Cosa hai letto?
Ho letto 11.
Brava, hai letto bene. Poi... io suggerirei a chi vuole liberarsi dal lievito religioso di studiare il passo numero 4, Angela, se non mi sbaglio, del nostro corso biblico profetico, no? Perché insegna come evangelizzare in modo libero e senza lo spirito di religiosità che tanto disgusta e fa scappare le povere pecore. Le incontri di giorno e scappano di notte.
È vero.
Se vai con lo spirito religioso.
È vero, se vai a evangelizzare ti liberi velocemente dalla religiosità, perché non funziona con le pecore, non ti ascoltano, quindi devi cambiare sempre strategia, trovare soluzioni, come aiutare le pecore a ricevere Gesù, e devi cambiare le tue idee. Ti liberi, ti pulisci.
Sì, per liberarsi dal spirito religioso, suggerimento, predica contro. Cioè, tu conosci il mio stile, no, Angela? Quando incontro una pecora che sto vedendo, la prima cosa che faccio cos'è?
Chiarire che non sei religioso, non apprezzi gli edifici, cambiare religione non ti interessa, e parlare contro le chiese.
Parlare contro, non contro le chiese, che ci sono anche chiese buone, parlare contro il religionismo. Cioè, poi non possiamo parlare contro le chiese, perché le chiese vuol dire l'assemblea, la congregazione. Contro le chiese edificio, sì.
Sì, 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 sì.
Ci siamo?
Sì.
Va bene, che Gesù parlava contro le religioni, non è che parlava contro le pecore.
Amen.
Contro le capre, contro i farisei. Giusto. Chi è il farisei? I capi. Va bene.
Sì, perché esistono anche chiese giuste. Come Gesù ha detto, quando vi riunite due o tre nel mio nome, lì sono io. Quella è la chiesa giusta.
Cioè, Dio e te
sì.
Qua.
Sì.
Siamo qui da soli nello studio adesso.
Mm-hmm.
Va bene, gli altri sono fuori.
Sì.
A lavorare, Dio le benedica. E incontrare persone. Il Signore aiuta a incontrare pecore.
Amen.
Che stanno operando oggi. Senti, quindi il modo per liberarsi dello spirito religioso è predica contro. C'è un diavolo con mia ossessione. E sgridalo dalla mattina alla sera. Ogni volta che si avvicina, ti scaccio, Satana! E dico a te, vattene, sei legato nell'abisso, nel nome di Gesù Cristo. Uè. Funziona. Però sì, devi fare tutto il cuore, non con mezzo cuore.
Mm-hmm.
Va bene. E l'ultimo passo posso metterlo?
Certo.
Liberarsi dal religionismo. Abbiamo fatto un libricino che si chiama libricino di memorizzazione. Va bene? Vabbè, cos'è? Fiumi che, com'è che dice Ruscelli? Com'è che, il nostro libricino di memorizzazione.
Ah, Sorgente Montana.
Ecco, quel libricino lì, va bene, no, non ho messo memorizzazione, no. Perché magari sei sull'autobus e quello, sai, tradisce che sei un credente e magari a volte vuoi aspettare 5 minuti prima di dirlo. Mm-hmm. E allora ho messo una fontanella di monte.
Sì, che può essere qualsiasi cosa.
Puoi aprirlo quando ti pare. Mm-hmm. Quindi, in quel libricino ci sono, se memorizzate quelle scritture lì, va bene, non è tanto. Cioè, memorizzate fino a 18 anni, andate a scuola a memorizzare cose che vi daranno solo problemi, la maggioranza. Poi legge e scriva, va bene. Legge e scrive. A me mi piaceva quando c'era in Italia c'era la legge, era obbligatorio studiare fino alla prima e alla seconda elementare, obbligatorio. Poi l'hanno aumentata, obbligatorio studiare fino alla terza elementare. E quello è tutto quello che ha bisogno. Era giusto. Adesso invece tutti universitari, caspita, tutti universitari, come è possibile tutti universitari? Universitario ci deve diventare chi vuole, studia per conto suo. Poi l'università il 90% che ti insegna non vale niente. È tutta politica comunque. Infatti vai all'università, vai a leggere sui muri. Politica, politica, politica. Quello è il frutto dell'università, politica. Invece questo libretto, abbastanza che memorizzi uno o due al giorno, anche mezzo al giorno, se il cervello è, diciamo, un broccolo vecchio come il mio, memorizza nel mezzo al giorno, però memorizza, però ripassa. Io non riesco a memorizzare perché il mio cervello funziona così. Allora ripassa. ripassalo in continuazione, è lo stesso. Va bene? Quindi questa memorizzazione di queste scritture e la meditazione puliranno la tua mente dalla religiosità. Se non ti piace il mio libretto che ho fatto con le scritture che ho messo, tutto organizzato in topici, argomenti, non ti piace, fallo tu, meglio, e mandamene uno. Va bene, quindi spero che vi sia una benedizione come l'ho fatto. Guarda, Salmo 119, Giosuè 1:8, e chiudiamo qui. Salmo 119, devi andare. 97-99, oh quanto amo la tua legge, la tua parola, il tuo libretto di memorizzazione, Gesù, legge.
Oh quanto amo la tua legge,
tanto,
e la mia meditazione di tutto il giorno,
e anche di notte quando mi sveglio.
I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici.
Perché?
Perché sono sempre con me.
E come fanno ad essere sempre con te? Se tu li memorizzi. Capito, fratellino? E memorizziamo sciocchezze di... capito? I nazisti a scuola nazista fino ad andavano, i capitalisti a scuola capitalista, i russi a scuola russa, i cinesi a scuola cinese, in Italia a scuola bruxelliana europea, ma vogliamo imparare un po' di parole di Dio, per cortesia,
sì,
che nell'eternità
tutte
queste scuole le butteranno nelle rogge, nell'immondizia, bruceranno tutte queste sciocchezze che si studiano. Quello che bisognerebbe studiare a scuola è amarsi gli uni gli altri, sì, è leggere, scrivere, un po' di aritmetica, un po' di storia, e ciao. Ma la storia piana, perché c'è la storia capitalista, la storia comunista, la storia leninista, la storia marxista, la storia americanista. Qui serve la storia di uno che è venuto 2000 anni fa, su un asinello. Quella è la storia che interessa. Tutto il resto, e vi stanno... è tempo perso, vi stanno riempendo la testa di segatura.
Programmando il cervello.
La storia italiana... la storia cinese, la storia islamica, la storia cattolica, la storia di protestante. Andiamo alla storia di Gesù. Tutte le altre storie sono solo storie. Capito? Quello di Gesù è quello che fa la storia.
Amen.
Gesù fa la storia e le altre invece fanno solo storie. Sai che dice la gente, fa solo storie. Dove sei arrivata, dolcissima?
Verso 99 del Salmo 119.
119.
Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione.
Va bene, andate a scuola e dire, uè, signor maestro, io c'ho più saggezza di tutti i maestri di questa scuola. Naturalmente ti prenderanno per pazzo. Ma Primo Corinzi 1 dice, se non sei pazzo, Dio non ti prende. Infatti dice Primo Corinzi 1, Dio ha scelto le cose pazze del mondo per confondere i professori universitari, i direttori delle scuole senza Cristo, gli insegnanti che insegnano che non hanno Dio, i politici che studiano scienze politiche per vedere come infinocchiare meglio i popoli. Dove vanno a studiare la demagogia? Sai che certi studiano, com'è che ha fatto Hitler a infinocchiare i germanici? Come ha fatto Mussolini? Sai come so che studiano queste cose? Perché lo vedo come parlano. Dalla maniera che parlano sono le parole che diceva Hitler, che diceva Mussolini. Alle dimostrazioni sono lì, sono antifascisti, antinazisti, ma nei fatti studiano come questa gente, sono invidiosi di come questa gente ha controllato le masse. Com'è che ha fatto Lenin? Impariamolo. E l'hanno studiato così tanto che adesso tutte le scuole europee, quasi tutte, sono tutte socialiste. Adesso lo stanno dicendo apertamente, marxiste. Al duecentenario della nascita di Carlo Marx, sai cosa è successo in Europa? Il presidente Juncker, va bene, era il 2018, c'è anche un articolo di giornale se ti interessa, 2018 il presidente Juncker, presidente della Commissione Europea, uno che nelle chiese non ci andava neanche per sbaglio, anzi a bella posta non ci andava e non ci va, perché? Perché lui è un ateo. Sai cosa ha fatto? All'anniversario del duecentenario della nascita di Carlo Marx, cosa ha fatto? È andato in una chiesa più morta che viva, va bene, dove celebravano Carlo Marx. In Germania. Una chiesa tra il morto e lo stramorto, una via di mezzo, va bene, celebravano Carlo Marx.
Yeah, in the Trier Basilica.
And he unveiled,
yes, it's il giornale New European Magazine.
Ecco, bravo.
He delivered a speech in the Trier Basilica commemorating.
Devo tradurre. Allora, yes. il presidente della Commissione Europea allora, 2018, è andata nella Basilica dei Morti Viventi, come si chiamava la bella?
Trier Basilica.
Com'è?
Trier.
Trier. Mm-hmm. Trier. In inglese Trier, quelli che cercano, ma questi non cercano, ma non arrivano mai.
And he unveiled a huge monument to the top ideologue of the leftist movement.
E ha tolto il velo a questo monumento enorme di?
A monument made by China, donated by China.
un regalo di un monumento di Carlo Marx, guarda caso, regalato dalla Cina, dai marxisti cinesi. E questo qua, presidente della Commissione Europea, che questi sono, chi sono la Commissione? È l'oligarchia che comanda Bruxelles, oligarchia che non viene eletta, mm-hmm. capito? Si appuntano, si nominano tra di loro, e sono quelli che dicono al Parlamento Europeo cosa approvare, approvano tutto quello. Gli portano leggi di 500 pagine, una legge 500 pagine, questi qua la dice, cosa vado a leggere 500 pagine? A parte che non si capisce niente, è come quando in Italia andavo a firmare, facevo un'assicurazione di una macchina e mi davano tutte, mi davano 100 clausole che non ci capivo la metà. La mia domanda era sempre quella, dove firmo? Ecco qui, guardi, firmi qui. E ti mettevi il capestro al collo. Hanno sempre ragione loro, specialmente quando hanno torto. E così al Parlamento Europeo. La Commissione, quando deve infiltrare un inganno, la mette insieme a un pacchetto di legge con 20 leggi, ogni legge un librone, e dentro c'è quello che vogliono loro. Conclusione, adesso in Europa comanda l'oligarchia. L'oligarchia. C'è altro sul giornale, tutto lì.
No.
Quindi questo qua, il presidente Juncker, cosa ha fatto? È andato a celebrare la nascita di Carlo Marx. Chi è Carlo Marx? È uno che ha detto che bisogna ammazzare i cristiani, a buttare giù i regni. Dice, i ricchi, diceva Carlo Marx, non vi daranno mai i loro soldi con le buone. Allora c'è la rivoluzione. Cosa vuol dire rivoluzione? Omicidio, distruzione, genocidio, incendiare, bruciare, rivoluzione in Russia, leninismo, bolscevismo, tutto sotto un bel nome glorificato dal il CE. Chi è il CE? Chi è il CE? Il CE. Che Guevara e il suo collega Castro. Capito? Grazie Signore, è rimasto
grazie,
qualcosa?
Gesù.
Si è andato? Ti ha dato Giosuè 1:8?
L'hai menzionato, non l'ho letto ancora.
E concludiamo, fratelli. Se voi seguite questi suggerimenti che vi ho dato, io credo, e credo di non sbagliarmi, che sarete ripuliti dal lievito delle religioni, specialmente se predicherete contro le religioni. Non dico religiosi, perché religiosi, cattolici, protestanti, eccetera, c'è un sacco di brava gente. E Dio li ama tutti, ma odia il religionismo, perché per quello è farisaismo. Dio amava i farisei, non il farisaismo. Amava i romani che l'hanno crocifisso, ma non amava quello che facevano. Perché? Perché non, erano come talpe e cieche, non sapevano che facevano. Senti, leggi quello, così lasciamo andare.
Giosuè 1:8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.
Allora, medita la legge, Mosè, nel nostro caso la legge Gesù Cristo.
Il Vangelo.
Nel caso di vogliamo ripulirci dal lievito della religione, prendi per esempio un capitolo come Matteo 23, vabbè, dal principio alla fine, è tutto contro il religionismo. Gesù non è neanche troppo fine, non va neanche troppo per il sottile, non è che neanche divide religionismo da religioso, lui mette tutto insieme. Dice proprio i religiosi, i farisei, mummie, casse morte, casse da morti, piene di ossa da morti, biancate di fuori e dentro putrefatti ai farisei. Quindi almeno noi cerchiamo di essere dei politicamente corretti, educati, e dire, insomma, amate il peccatore, non il peccato, amati farisei, non i farisei. Ma Gesù neanche gli interessava tutte queste finezze.
È vero,
lui andava
sì.
lì una frusta in mano, tutti li cacciato tutti fuori a frustate. Fuori di qui branco di puntini puntini. Con la frusta in mano. Giovanni, capitolo 2. Angela, io mi fermo qua.
Sì,
va bene,
sì, va
perché
sennò
i fratelli mi dicono, ho capito tutto. Andate Speriamo. Fuori, esplodete nelle strade, nel nome di Gesù Cristo. Mostrate il viso di Gesù, il viso di Dio, lo Spirito Santo, il vero Vangelo, la vera salvezza. E innanzitutto dite, ho buone notizie. Il Vangelo, un'altra parentesi, non siamo religiosi. Buona notizia dal cielo. E l'altra è Gesù. Ci sono. Mi salvo, lo accetto, lo ricevo di corse anche subito. E poi lo guidate alla preghiera semplicissima.
Amen.
Romani 10, capitolo 10, versi 9 fino al 13. E basta, Gesù Cristo entra nella mia vita, dammi la salvezza e riempimi col battesimo dello Spirito Santo. Va bene, se lo Spirito Santo che non preghi in lingua, non fai miracoli, non sei capace di evangelizzare, non sei capace di guarire, okay, non vedi frutti, ripetere. Chiedi allo Spirito Santo ogni giorno finché vedi frutti. E poi o parlerai in lingue, o vai a evangelizzare, o sei sempre contento, quasi sempre, va bene? Quello è lo Spirito Santo. Se poi non fate con quelle chiese che se non parli in lingua non c'è lo Spirito Santo, non sanno di cosa stanno parlando, quelli sono religiosi. E parlare in lingue, perché parlare in lingue? Scusa. E se uno invece fa miracoli? Ah sì, allora miracoli sì. E va bene, allora se uno non fa miracoli non c'è lo Spirito Santo. Se uno non fa miracoli, che non fa guarigione, non c'è lo Spirito Santo. Chi può credere a queste cretinate? È lo stesso come dire, se non parli lingue, non c'è lo Spirito Santo. Sono religiosi che cercano di infagotarti. Certo che è buono parlare in lingue, certo. Io non so se c'è una lingua straniera, non mi risulta. Non ho mai avuto nessuno a dirmi quando parli in lingua, io sono aramaico, io non ho niente.
Ti ho capito.
Parlare in lingua con una lingua straniera, tutti possono parlare in lingue, come bambine, come ti pare, tutti possiamo imporre le mani e guarire la gente. Però il dono di guarigione, che ogni tocco, bang, è una guarigione, quello è raro. Però tutti possiamo pregare, fratelli con o senza dono di guarigione guariscono, e le lingue lo stesso. Se c'hai una lingua straniera, che tu italiano preghi in lingua e vieni fuori in francese o vieni fuori in inglese o quello che è, gloria a Dio, ma non è diciamo molto dice, diffusa, ogni tanto. Però so che ci sono dei farisei che ti condannano perché tu non hai una lingua straniera, che non ce l'ho, ma neanche faccio miracoli, che faccio? Mi devo scoraggiare. Quindi non ascoltate i farisei, ok? Che c'è solo di scoraggiarvi. Va bene.
Amen.
Grazie Gesù. Angie,
quello è lo spirito religioso delle chiese protestanti evangeliche. Ogni chiesa ha il suo spirito religioso, ma se ci rendiamo conto che sono stati i religiosi che hanno crocifisso Gesù, già solo questo è sufficiente per allontanarci da questo spirito.
Sì, no, non dalle persone, perché le persone magari possono anche convertirsi, però se vogliono solo litigare, perché non perdete tempo, ha detto Gesù. Matteo 15, così ha detto, verso 13, 14, ha detto, sono ciechi i farisei, guide di ciechi, lasciateli andare. Cioè, non sprecate tempo a misurarvi con le spade. Io sono uno spadaccino migliore con la spada della parola. Ecco, adesso ti mostrerò quanta Bibbia io conosco meglio di te. Ma non fate queste stupidaggini. Non perdete tempo a spadaccinare con gente che... Capito? La gente che non evangelizza ha tutto il tempo che vuole per litigare. Noi non abbiamo questo tempo. C'è gente che va in internet a criticare gli altri. E ogni tanto ne critica qualcuno che veramente merita di essere criticato, magari veramente non è cristiano per niente, d'accordo. Ma in tutto il mazzo, però, tutto il fascio, ci mettono dentro anche uomini di Dio. Va bene, invece, quelli che, il cui mestiere è criticare, ma lasciateli che sprofondino nella loro negatività. C'è gente che fa video solo per criticare altri, ma è gente che non evangelizza, c'è un sacco di tempo libero. Io non ce l'ho sul tempo libero. Non riesco a rispondere a tutte le capre che scrivono, tutta la zizzania. Grazie a Dio che la maggioranza sono pecore. Ci siamo, Angela?
Amen.
Senti, io saluterei tutti e manderei tutti a mangiare.
Sì, sì.
Che ore sono qua e che ore sono là?
Qui sono le 12:30, 12:20, e lì saranno le 6:20.
Le 6:20 le sono.
Credo di sì.
Va bene, alle 6:20 non vanno a mangiare, ma vanno a farsi un caffè, un tè, un succo di frutta, insomma, berranno quello che vogliono.
Okay.
Scusa, devo dirlo io cosa devono bere?
No, non devi, no.
Oh, almeno no, questo no, no. Posso...
Certo.
Ragazzi, bevetevi una camomilla, va bene?
Grazie, signore.
Ma no, va bene. Senti, allora le salutiamo?
Sì, ci fermiamo.
Li
sì.
Benediciamo?
Grazie, Gesù, amen.
Ok, allora, grazie, senti, benedici con Giosuè 1:8.
Giosuè 1:8.
In nome di Gesù Cristo, amen, fratelli. Alzarsi in piedi, che grazie, adesso signora. Angela ci benedice tutti.
Memorizzare questa scrittura, grazie, Signore. Giosuè 1:8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.
Alleluia!
La chiave del successo è qui. Giosuè 1:8.
Alleluia! Giosuè 1:8-9. Gloria al Signore.
Grazie,
Signore,
Signore
Gesù, ti chiedo di benedire i fratellini,
amen,
le sorelline, e specialmente quei bambini meravigliosi che ci hai dato,
amen,
Signore.
Amen.
Piccoli angeli. Aiutaci ad amarli, ad essere veri genitori, dare la vita per i figli. Aiuti i figli a non essere debosciati americani con i piedi sul tavolo, ma ad essere rispettosi, obbedire ai genitori, dire sì Signore, subito papà, subito mamma. Essere figli che... Dio orgoglioso di dire angeli, e gli angeli dicono sì Signore, sì sì sì, sì, sì Dio, sì, sì o Padre, questi sono i miei figli, guardate che bell'esempio, guarda come i figlioli ubbidiscono i genitori, e questo mostra che quando saranno qui, dice il Signore, in paradiso mi onoreranno come onorano i loro genitori, ma se non onorano i loro genitori non onorano me e non saranno benedetti, genitori lo stesso, figli verso i genitori verso i figli, essere amarsi gli uni gli altri.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo,
amen,
fratelli,
grazie,
Angela, mandi un bacio e un abbraccio.
Vi voglio bene, fratelli, vi abbraccio uno a uno con affetto. Ciao, ciao.
Allora, ci sentiamo domani. Domani faremo comunione.
Sì.
Preparate pane e vino, un po' d'olio, per favore, per ungere gli ammalati, se ce ne sono. Se non ce ne sono, preparate lo stesso, vi ungete voi,
amen,
per qualche impartizione speciale di Romani 1:11. Cosa dice Angelo Romani 1:11? Ma leggilo, benedetta.
Sì, 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 va bene. Romani 1:11. Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati.
Ok, vedervi quando?
Nello spirito,
domani
alle 3.
Domani ci vediamo nello spirito. Quindi gli ammalati, unge gli ammalati una goccia d'olio sulla fronte. Quelli che non sono ammalati... Non datevi problemi, non rattristatevi che non siete ammalati e non potete guarire. Rallegratevi che non siete ammalati. Una goccia d'olio sulla fronte, vi mettete, pregheremo per lo Spirito Santo. Se c'è qualche casa che non è benedetta, una goccia d'olio su tutte le porte e finestre. Nel nome di Gesù Cristo, la
amen,
vostra casa è benedetta, per
amen,
fede.
Amen.
Salutiamo?
Sì.
Dio vi benedica.
Ciao fratelli, vi amiamo. Ciao.
Alleluia.
Ciao, ciao.
Gloria al Signore.
Questi giorni cambieranno.